Quindi questo sia l'accelerometro, facciamo finta. Questa è la mia macchina, io lo metto qui e misura un'accelerazione, perché si chiama accelerometro, giusto?
Che è quel segnale elettrico creato dai cristalli piezoelettrici, ricordate? Lungo il cavetto, vogliamo che questo sia lo strumento e non il mio computer, lungo il cavetto passa un segnale analogico, cioè continuo, non digitale come quello dei computer, che è quel segnale elettrico lì. E c'è dentro anche un amplificatore, perché è molto piccolo, un amplifica un po', no? E questo arriva allo strumento, che oltre che essere uno strumento è anche un computer. Cosa succede? Che i computer non sono capaci di lavorare su segnali analogici. I computer usano i bit, 0, 1, logica binaria. Questo l'avete sentito sentato dire, no? Lo sapete?
Un trasporto.
Allora, beh, comunque, sentito dire sicuramente, no? Allora, un segnale continuo potrebbe essere una corrente o una tensione, se abbiamo un'accelerazione in tensione, accelerazione in corrente, ti ricordate? Continuo però, cioè vuol dire variabile ma non interrotto, in questo senso non continua con la corrente continua, che sono le vibrazioni, quindi, però è tutto continuativo, diciamo. Quando entra nel computer io lo devo digitalizzare, perché il computer sa lavorare solo sui bit. Quindi cosa devo fare? Lo vediamo. Sulla forma d'onda lo strumento va a prendere dei punti, legge la X e la Y, e memorizza quelli, perché così è digitalizzato, è punteggiata. E si può lavorare sopra. Vediamo. Prima vediamo che stiamo a parlare. Lo sviluppo di Paolini ce lo facciamo perdere. Presentazione del gruppo Putendin, che è la stessa di ieri, quella che abbiamo saltata ieri. Andiamo via, uguale. Ecco qua. Allora, primo argomento. Introduzione dei filtri elettronici. Non spaventatevi, perché io sono un meccanico, quindi se io parlo di elettronica parlo di cose semplici, perché non la so, non che me ne vanto, ma non la so. I filtri sono molto adoperati nell'analisi di vibrazioni, gli strumenti hanno bisogno di filtri. Dobbiamo capire come si chiamano e cosa fanno questi filtri. Allora, la loro terminologia. Abbiamo la fortuna che il nome del filtro ci dice chiaramente cosa fa. Guardate qua, se io qui ho filtro bassa-basso, il primo, cosa fa un filtro passa-basso? Lascia passare, cioè, se questo è il mio campo di frequenze, da qui a qui, anzi, chiudiamo il foglio, il mio campo di frequenza è tutta la larghezza del foglio. Se vuole che sposto la sedia così non
no,
è
no,
la...
io
si vede, benissimo. Allora, qui c'è lo zero per me, per voi lo vedete al contrario. Allora, c'è un zero voi, lo zero vostro è qua, lo zero vostro è qua. Io metto un filtro con la barriera a questa frequenza, per zero, qui vado verso l'infinito, no, chiaramente. Supponiamo che sia 1000 Hz, per dare un numero qualsiasi, non importa niente. Un passabasso, se vi dico che la barriera è 1000 Hz, lui fa passare le frequenze fino a 1000, sopra 1000 le cancella, perché sono alte rispetto a 1000, e lui fa passare il basso rispetto a 1000. Così pure, un passabanda vuol dire che se io fino qui e fino qui, io voglio vedere da qui a qui, lui mi cancella quelle di qua mi lascia passare solo quelle che stanno in questa banda, e devo dare due limiti, ci vogliamo 200 qua e 1300 qua, permettendo, naturalmente. Quelle oltre il 1300, quelle sotto il 200, lui me le cancella. Filtro elimina banda, è il contrario, se la banda è questa, lui mi cancella quelli nella banda e mi salva quelli fuori dalla banda. Quindi vedete che il nome dice esattamente cosa fa. Il passa alto è il contrario del passa basso, l'avevamo messo a 1000. Se adesso è un passa alto, che mi porta la camicia, passa sopra 1000 e cancella sotto 1000, il contrario del passa basso. Quindi direi che non ci fa dubbi, non ci sono dubbi sul cosa fa il filtro col nome che ha. Ok, guardate qua, questo è lo spettro, chiaramente. Allora, lo guardiamo qui, è lo stesso spettro. Questo orizzontale, non è che ho corallato, questo orizzontale è l'asse delle frequenze. Ricordate nello spettro, poi lo vediamo bene, ma è un'asse di frequenza. E questo è un'asse di intensità in verticale, no? Vogliamo che siano in spostamento, in micro, non importa niente, scusate. io metto un filtro basso a basso, tipo che ho messo una barriera più o meno qui, filtro, il confine, passa sotto, sopra mi ha cancellato tutto. Ok? Faccio la banda passante, passa banda, passa questa banda, ma qui e qui non passa. Elimina banda, mi ha cancellato in mezzo, lascia passare oltre e prima. Passa alto, se questa è la barriera, passa sopra e non passa sotto. Vedete? Però vi faccio notare una cosa. Guardate un po', questo è quello là con tagliato via, con messo il passabasso. Qui sono più alti questi picchi rispetto a qua. Vedete che è come se venisse giù in questa maniera. Cioè non taglia, taglia per così. Guardate anche qui, è tagliato per così e anche qui è per così. Anche qui viene un po' in giù così, anche qui un po' in giù così, idem. Cioè, lo vediamo bene adesso. Ah, come? Quelli sono filtri statici. Gli do i valori e loro fanno quel lavoro. Un filtro dinamico è un filtro o passa basso o passa banda che varia la barriera. Tipo, se voglio seguire l'avviamento di una macchina, lo startato, o il rallentamento, lo shutdown, io ho un filtro dinamico che si aggancia a quel segnale del laser della tachimetrica, quello della trisciolina, che è un pulso tiro, no, è un colpo tiro. Lui taglia con quella frequenza che gli dà quel segnale lì, taglia o misura. Allora lui mi segue la velocità in la macchina, parte da zero, arriva a 3.000 giri, ci mette 8 secondi per arrivarci e lui me la segue. Quindi i filtri dinamici sono quelli che seguono l'input che gli diamo. Per il momento li lasciamo da parte. I filtri elettronici, come tutta l'elettronica, può essere digitale, oppure analogica, lavorare su segnali che hanno continuità. I filtri digitali sono realizzati con un particolare programma DSP, Digital Signal Processing, se ne frega. I filtri analogici sono fatti con i soliti componenti, condensatori, resistenze, induttanze, cioè non hai componenti elettronici. Si usano ancora filtri analogici, non sono solo i digitali. In genere i digitali sono più efficienti. Comunque, i filtri hanno due cose da guardare qui in fondo, caratteristiche dei filtri, cioè le frequenze di taglio, se sono statici hanno delle frequenze ben fissate, magari sono regolabili con qualche regolatore, potenziometro o cose del genere, se sono dinamici inseguono il segnale che gli diamo e il tempo di risposta. Tutti gli aggeggi elettronici, anche il computer non parte subito, ci mette un momentino a mettersi a regime, no? Allora tutti elettronici, quando gli diamo l'impulso non mi danno la risposta immediatamente, ha bisogno, sarà mezzo secondo, sarà un secondo, dipende da come è fatto, ma ha bisogno di un tempo di assestamento. Guarda un po', i filtri teorici, allora, questo è un passa, il primo qui è un passabasso, questo qui è un passabasso, allora vuol dire che da 0 fino a FC, il C sta per cut, scritto put, taglio, no, per esempio di taglio, da 0 a FC passa, fuori taglia, giusto? Un passa alto, high pass filter, taglia prima dell'FC e lascia passare dopo, per lascia passare l'alto. Un passa banda, lascia passare la banda dalla FC1, mi sembra di leggere, dalla FC2, comunque quello che è, la prima, la seconda, non leggo bene, non importa. Mentre lo stop banda, quello che rifiuta la banda, fa passare prima, fa passare dopo e la banda la blocca, no? Questa è teoria. In realtà, guardate i filtri come funzionano. Non tagliano dritto come ci piacerebbe, ma tagliano, qui l'ha rappresentato con un segmento diretta, il passa basso, il passa alto comincia a lasciar passare e poi si mette un po' di frequenza per lasciar passare tutto. Il passa banda, anche lui vedete che è inclinato. E anche il blocca banda, vedete che è inclinato, cioè non tagliano diritto. Attenzione, già rappresentarlo con un segmento diretta è una fantasia, cioè è un vogliamoci bene, no? Guardate qui una curva tipica di un filtro, questo qui è un passa basso evidentemente, cioè dalla parte di qua passa e qui deve tagliare, guarda come viene giù e poi mi fa anche un rimbalzo. Questo è il filtro di Chebyshev, chi se ne frega, ho dimenticato pure il nome. e non infatti non è neanche scritto, cioè non si comportano come il coltello che viene diritto. Allora io dico che voglio tagliare a questa frequenza, questa qui, ma lui in realtà comincia a tagliare davvero un po' più in là. Prima attenua. Possiamo anche far finta di ragionare due segmenti, perché in realtà senza bene queste complicazioni. Però ricordiamoci che non taglia subito, questo ne daremo conto oggi. Un circuito analogico, ad esempio un amplificatore, un filtro, per un circuito analogico, è necessario aspettare un po' di tempo prima di acquisire le tre gas. Diceva, bisogna di assestarsi, no? Il segnale di uscita da un circuito analogico deve assestarsi. Allora, guardate in blu, è bene accertarsi di avere settato, impostato sullo strumento un tempo di risposta prima di acquisire i dati. Cioè, se io so che questo qui si deve mettere 2 secondi dentro a assestarsi, io regolo e dico non darmi i dati prima di 2 secondi, in modo che lui si fa tutti i suoi equilibri interni, quando mi dai i dati sono sicuri, se no mi dai il numero dell'otto e io poi sto lavorando e faccio il numero dell'otto, non ha senso. Adesso ripetiamo con lo spettro fast Fourier transform, quindi abbiamo fatto questa premessa sui filtri. Il concetto base è il filtro, noi diciamo che taglia, ma non taglia per così, taglia storto, quindi attenua prima di tagliare. Questa è una forma d'onda complicata, in effetti l'abbiamo vista anche ieri, uguale, non si capisce un qualcosa, si capisce ma non molto. Rivediamo il discorso della ventola, ricordate, c'è lo squilibrio che è la moneta, no? E poi c'è la cartolina, ieri era qui, adesso ce l'ha messa di qui, chi se ne frega. Allora abbiamo lo sbilanciamento, che è questa qui in basso, questa sinusoide, che è la fondamentale come frequenza. Più 8 volte per un giro di ventola, tocca dentro la cartolina e mi fa questa qui, che sono 8. Cioè, il totale forma d'onda è questa, l'abbiamo contato ieri, vi ricordo che erano 8 sovrapposte, ma è la stessa cosa assolutamente. Allora, qui si vede qua come ha descritto FFT, la fast Fourier transform. Questo sistema, che è un sistema matematico, da questa onda mi tira fuori lo spettro che mi dice che c'è un filtro alla 1, che è lo squilibrio, che sarebbe questa onda grossa senza i piccolini, questa qua sarebbe questa in basso, e poi c'è A8 perché hanno 8 le palette, quindi 8 volte ogni ciclo.
Il disturbo
e lo squilibrio, esattamente. Lo squilibrio è la fondamentale.
Ha fatto due grafi in due
sentito due, ma voi capite che è più difficile, anche se non è difficile, non leggerlo nell'onda, nello spettro lo vedo ben chiaro, sono due, basta. E so anche dove sono, so anche che frequenza hanno. È bellissimo dal punto di vista, no? Questo è lo spettro. Ripete quello che abbiamo visto nel corso di ieri, stessa roba, il discorso dei segni, eccetera, eccetera. Adesso parliamo di campionare il segnale, che vi dicevo, il segnale analogico quando entra nello strumento deve essere campionato, deve essere digitalizzato. Quindi parliamo di questo argomento. Il segnale elettrico proveniente da un sensore accelerometro è chiamato segnale analogico. È un segnale continuo, cioè, ripeto, non è una corrente continua, è variabile, ma non ha interruzioni. Esso contiene tutte le informazioni, perché è l'onda, è quest'onda qua. Se la macchina ha ancora quella ventolina con la cartolina, eccetera. Cioè, c'ha dentro l'ampiezza, spostamento, velocità o accelerazione, c'ha la frequenza, e io vedo se sono tante onde o poche onde nel tempo, e c'ha la fase. Se io gli metto un riferimento o cose del genere, l'onda c'ha tutto. Si parte, quindi guardate che è disegnato un'onda, proprio la rete, che è continuativa, cioè non c'è interruzioni, no? Non guardate per il momento questo segno qui, che è un'altra cosa. Tale segnale rappresenta esattamente la vibrazione acquisita dall'accelerometro, dalla struttura, no? Poiché i dati acquisiti dallo strumento sono analogici, questo dato io è analogico, e le espressioni analitiche al computer non possono essere eseguite su segnali analogici, bisogna digitalizzare il segnale, cioè renderlo discontinuo. Vedete, la stessa onda di prima, guardatela qua, io prendo per i quadratini verdi tanti campioni, tanti punti, a una distanza di tempo sempre uguale, cioè c'è una frequenza di campionamento, l'asse orizzontale è il tempo, quello sotto qui è il tempo, no, questo qua. E tutte queste linee qui sono tutte equidistanti, per cui non so se questo tempo è un decimo di secondo, sto inventando, naturalmente un decimo di secondo, un decimo di secondo, un decimo di secondo, un decimo di secondo. Allora cosa vuol dire? Che uno chiamo FS sampling rate, FS sampling frequency, frequency sampling, sampling di campionare, è il numero di campioni al secondo, è una frequenza, si misura in Hz, assolutamente. Tipo, se ho detto che era un decimo di secondo questo tempo, vuol dire che ci sono 10 campioni al secondo. Un decimo, l'inverso è 10. Ricordate il periodo frequenza ieri?
No, 35, scusa.
Allora, io non ho più l'onda come segnale continuativo.
Ma tu,
ti conti?
35,
giusto?
Fino a quando non inizia. Ma che inizi poi?
L'ho digitalizzato.
Quindi? Più che noi
questo insieme di numeri, tutti questi qua, no? Tutti i quadratini verdi che rappresentano un punto, cioè ognuno di questi ha un valore sulla x e un valore sulla y, chiaramente.
400 andata e 400
si chiama tutto l'insieme time record, record di registrazione, registrazione del tempo. L'insieme di questi numeri rappresenta la forma d'onda acquisita nei segnali utilizzata per la successiva analisi, cioè successivo uso nel computer. Quindi a noi l'onda iniziale continuativa l'abbiamo persa.
Tu,
o meglio, magari l'abbiamo memorizzata, non lo so, dipende dallo strumento. Ma adesso non l'abbiamo più. Abbiamo una serie di campioni. È già questo intuitivo, che se io di campioni ne prendo tanti, la sequenza di campioni assomiglierà molto, moltissimo all'onda originale. Ma se io di campioni ne prendo pochi, ne prendo uno qui in basso, uno qui in alto, uno qui in basso. Oppure, mi serve già trovare uno qui, uno qua, uno qua, uno qua. Io non ho preso bene quell'onda. Viene fuori un'altra roba, no? Quindi sarà importante la frequenza di campionamento, cioè quanti campioni cattureremo al secondo, no? Siamo ancora nel dominio del tempo, questo asse orizzontale è ancora il tempo. Per rappresentare la forma d'onda, a ogni informazione acquisita è associato un campione, cosa vuol dire? Che ogni campione contiene il valore ascissa e ordinata x e y del punto che abbiamo campionato. Tutto quello che c'è nell'intervallo fra questo quadratino e questo qui, questo quadrato qui, io non so più niente. Cioè io conosco questo quadrato, come conoscevo questo, ma in mezzo io non ho più niente, l'ho perso. Allora se li ho presi vicini, ho già detto, assomiglierà molto, ma se lo presi lontani, vedremo degli esempi. E tutto ciò che rappresenta l'informazione che interpreta la PC è associato a un punto o a una serie di punti, chiaramente. Allora, per definire, per acquisire il segnale in forma d'onda, è necessario definire un numero totale di campionamenti, chiamato N grande, N maiuscolo. Quindi, attenzione, distinguiamo, torniamo al disegno di prima. Due cose, una, ce ne occuperemo. Quanti campionamenti faremo al secondo? Quanti campioni avremo al secondo? La frequenza del campionamento. Due, su un pezzo di onda lunga così, in totale, quanti campioni ho preso? Al di là di quante volte al secondo, ma in totale quanti sono i campioni? Il totale di campioni chiamiamo N maiuscolo. Questo è N maiuscolo qua. Questo. Attenzione, N si usa una potenza di 2, cosa vuol dire? 2 alla prima fa 2, 2 alla seconda fa 4, 2 alla terza fa 8, 2 alla quarta fa 16, andiamo avanti adesso, facciamo un pochino dopo la mattina, ad esempio 1024 è 2 alla decima, 2048 è il doppio, è 2 alla undicesima, 4096 è 2 alla tredicesima, Questa è una delle caratteristiche, il fatto di usare come numero totale di campioni una potenza di 2, è un metodo matematico perché è semplificare quei differenti rapidi, che fa diventare fast, ossia rapido, ossia la fa chiamare fast Fourier transform, una, io non so come si legga, discrete Fourier transform, cioè l'onda era continua, noi abbiamo campionato, siamo nel campo del discreto, che vuol dire non continuo, ci sono tanti punti. Avevano già inventato una trasformata di Fourier, quindi non c'erano più gli infiniti punti, come era la formula originale, quando c'era da 1 in fine, ricordate. Però era lenta. Il fatto di usare uno dei campioni potenti 2, poi viene fregate proprio lo strumento, ma per capire un po' cosa succede. Usare la potenza di 2 la fa diventare rapida, perché risparmia un sacco di conti. non vi spiego perché tanto non mi interessa neanche, quindi, e poi non mi dimentico io. Non l'ho studiato, non sono sicuro, sarei capace di ripetere. A me piace essere sincero, mica la conta vale. Allora, noi di fatto la nostra onda adesso è fatta da n campioni, pari, presi con una certa frequenza nel secondo. Lui mi dice che la FFT, la trasformata di Fourier, mi creerà uno spettro, abbiamo visto cos'è lo spettro, con n mezzi, la metà di quella n, strisce, è come la risoluzione della televisione della cinepresa, sapete che si parla di definizione, no? Adesso lo vedremo bene. Cioè avrò tanti campi, n mezzi, metà del numero di campioni. Quindi, se noi avevamo preso n uguale qui in alto, qui, n uguale a 1024, avremo qua sotto 512 strisce. Se avevamo preso 2048 avremo 1024 strisce, se avremo 4096 avremo 2048, la metà strisce. Quindi il segnale continuo si deve mantenere la fase, ma la fase non viene rappresentata. Cioè, Fourier, che è un metodo matematico, parola di moda la usano tutti, anche i politici, non sanno cosa vuol dire, è algoritmo, no? Avrete sentito in televisione 10.000 volte. Vuol dire metodo matematico di calcolo. Tiene conto anche della fase con dei suoi metodi particolari, però a noi meccanici nell'analisi delle vibrazioni meccaniche nello spettro la fase la perdiamo. Vi faccio un esempio di cui so poco niente, lo so solo così raccontato perché me l'ha portato mio figlio che ha laureato in telecomunicazioni. In telecomunicazioni, quindi telefonia, computer, televisioni, eccetera, satelliti, eccetera, si usano anche lì gli spettri, si usa la trasformata di Fourier, però si ha anche la fase, perché serve? Tutto nel, abbiamo tutta la televisione digitale ormai a casa, no? Non è più analogica. Quindi abbiamo detto che se n, che è una potenza di 2, 2 alla 9, cioè 512, avremo 256 strisce, linee nello spettro. Vado a caso, se n è 2 alla 11, 2048 alla 9024, vado all'ultimo, se 2 alla 13, che è 8.192, avremo 4.096 linee. Vedremo poi che questi risultati 256, 512, 1024, 1048, 2096 non sarà vero, perché l'elettronica avrà dei difetti e dovremo modificarlo. Cioè, Fourier fa questo, ma l'elettronica deve modificarlo perché ci sono dei difetti. Ritorniamo con la ventolina a noia. Punto pesante è cartolina, vi ricordate? Quindi sbilanciamento, cartolina, l'onda è questa, qui c'è scritto FFT, si vede poco ma c'è scritto, abbiamo, la volta sono 10 Hz la fondamentale e quindi 80, 10 per 8, 80, la cartolina che tocca, ok? Per lo spettro. Ancora, se invece adesso gira a 5 Hz, che sono 5 per 60, 300 RPM, l'onda questa è a 5 Hz. Questa, se gira a 10 Hz, l'onda è a 10 Hz, qui c'è sempre scritto FFT, quindi avremo un picco a 5 Hz, questa è l'asse delle frequenze, qui ci sarà il 5, qui l'avremo a 10. Dico subito una cosa, che è importante da ricordare. Uno squilibrio, vedete che dice la moneta, un colore giallo, no? Che è quindi il punto di squilibrio, genera una forza centrifuga. L'avete studiato a scuola, se lo ricordate, non lo ricordo io. La forza centrifuga è omega 4, velocità angolare al quadrato, per la massa squilibrante per il raggio di distanza dal centro di questa massa. Cioè, la forza centrifuga cresce col quadrato della velocità di rotazione. Allora, se io sto girando a 5 Hz nel primo caso e sto girando a 10 Hz nel secondo caso, si è raddoppiata, lo squilibrio si quadruplica perché il quadrato di 2 è 4. Mi seguite fino a qua? Qui non è quadruplicato, è solo aumentato. Di sicuro è cambiata la scala, leggete sempre la scala perché c'è l'autorange, perché lo strumento adegua la scala al segnale che deve mostrare, quindi non fidatevi mai nello spettro di dire è più alto di basso ogni tanto così, andate a vedere cosa è cambiata la scala, se no fate degli errori madonnari, e questa è la prova, questo qui dovrebbe essere 4 volte tanto ma non ci stava. E lo strumento, anche lui ha uno schermo, può mica andare giù fino al soffitto, allora cambia la scala in automatico. Chiaro? Avete ricordato sempre, se no fate degli errori madornali. ve lo fa vedere animato, però l'abbiamo capito, non siamo così stupidi, no? La ventola più la cartolina che tocca, abbiamo lo sbilanciamento che è qua, abbiamo il disturbo, la cartolina che è qua, l'onda totale è questa, SFT 10,80, fatta. Se lo fa in CPM, siccome gli Hz, il modello per 60, 10, per 60 fa 600 CPM, 80 per 60 fa 4200, guardate qui c'è una virgola, perché in inglese usano la virgola anziché il punto per fare migliaia, e usano il punto anche per arrivare, perché non c'è
l'allarme.
Chi ha ragione? No, attenzione, tutti e nessuno, cioè è una convenzione, no, però dobbiamo stare attenti, perché uno dice, io che è 4,8, no, è 4,8, quindi stiamo parlando con uno che ha scritto con la metodologia inglese o con la metodologia anglosassone, che è tutto, che non inglese, perché anche gli americani fanno così, anche gli australiani, anche... oppure sta ragionando con noi occidentali. Per esempio i cinesi pare che ragionino col metodo inglese, poi pare, non sono sicuro, anche non c'entra niente, però i primi che sono andati là venne di qualcosa da quelli inglesi, quindi in India erano le colonie, non era tanto lontano. Marco Polo andò a prendere la sette, invece portare il computer, quello della sette.
Senti, prendevo un caffè quando...
Sì, subito, dai, subito. Lo prendevo, io non lo prendo. No, niente.